Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. Non dimentichiamoci che l'artista gioca nelle cave della storia, laddove più geni si incontrano, comunicano, si uniscono o si escludono per formare nuove combinazioni dalle variazioni infinite, scrive Anselm Kiefer in una delle sue lezioni al Collège de France. Non si tratta di partenogenesi, ma di incontri, le cui combinazioni più contraddittorie si rivelano assai produttive. Anselm Kiefer torna oggi a interrogare la storia e la memoria riportando alla luce figure femminili dimenticate dalla narrazione ufficiale. Il 7 febbraio apre infatti a Milano, Palazzo Reale, Le Alchimiste, un ciclo di 38 grandi teleri concepiti appositamente per dialogare con la drammatica bellezza della Sala delle Cariatidi, segnata dalle ferite del bombardamento del 1943. Ne parliamo fra poco con la curatrice della mostra Gabriella Belli e la storica della scienza Natascia Fabbri. L'inserto della settimana ci porta infine al Kunstmuseum di Berna, dove viene presentata per la prima volta la collezione completa della Stiftung Expressionismus, 25 opere emblematiche che attraversano un secolo di ricerche pittoriche, da Gabriele Münta a Sam Francis. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata insieme alla curatrice Anne-Christine Strubel.
Triste para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como carfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido. Luna.
L'assimilazione tra il vissuto delle alchimiste, i loro artifici, le trasformazioni, le rigenerazioni della materia che la pratica alchemica richiedeva e il mondo di Kiefer mi proietta in una prossimità così stretta e avvincente mai avvertita prima, scrive Gabriella Belli nel suo nuovo saggio su Anselm Kiefer. Mai la linea di demarcazione tra l'artista e la sua opera è stata più sottile e invisibile. Le alchimiste, l'ultima opera monumentale di Anselm Kiefer, apre fra qualche giorno, il 7 febbraio, a Palazzo Reale e noi cogliamo questo spunto per esplorare da vicino l'universo artistico del grande pittore e scultore tedesco. Lo facciamo insieme alle nostre due ospiti che salutiamo subito. Gabriella Belli, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Gabriella Belli, storica dell'arte, già direttrice del MART di Rovereto e dei Musei Civici di Venezia e curatrice della mostra di Anselm Kiefer a Palazzo Reale. Diamo il benvenuto anche a Natascia Fabbri, benvenuta.
Buongiorno.
Natascia Fabbri è docente di storia della scienza all'Università degli Studi di Siena, responsabile di alcuni progetti di ricerca al Museo Galileo di Firenze e autrice di importanti testi per il volume della mostra. Gabriella Belli, in un'intervista Anselm Kiefer ha raccontato un episodio della sua infanzia. Cito: un momento molto importante è stato quando ho ricevuto la prima comunione. Ci tenevo molto, pensavo che avrei avuto un'illuminazione o che sarebbe successo qualcosa di straordinario, ma non è stato così. Ero molto deluso. Non posso dire di aver deciso di diventare un artista per questo, ma è stato uno dei motivi che mi hanno spinto a farlo. Gabriella Belli, che ruolo ha la dimensione spirituale nel lavoro di Anselm Kiefer?
Ma io direi che è la dimensione vera sulla quale lui ha costruito tutta la sua avventura d'artista, perché, come dire, tanti altri artisti, ciò che a Kiefer interessa è proprio riuscire attraverso la pittura di raggiungere questa dimensione trascendentale, spirituale, andare oltre la pittura per cercare in qualche modo la verità, che è una dimensione sicuramente ancora molto legata a tanta ricerca della pittura europea del Novecento e che nasce da un'esigenza che si deve proiettare anche nel vissuto, per quanto Anselm sia nato nel 45, proprio alla fine della guerra, nel vissuto comunque della Germania, della Seconda Guerra Mondiale, e quindi sono ideali che appartengono molto ancora alla pittura e all'arte del secondo Novecento, perché quando davanti alla tragedia della guerra tutto si è perso, anche questo aspetto dell'uomo che è il più vero, il più autentico, l'ideale per un artista è quello in qualche modo di ritrovarlo, prima per se stesso e poi naturalmente per comunicarlo, condividerlo con il proprio pubblico. Quindi è una dimensione importantissima che continua a prevalere poi anche sull'aspetto della ricerca pittorica, che è molto importante, altrettanto importante, però è sicuramente il punto, il fuoco a cui tende ogni suo lavoro.
Natascia Fabbri, nelle sue lezioni del Collège de France, Kiefer scrive: Galileo ha fatto diventare a tutti gli effetti scientifica l'astronomia, rivoluzionando così la scienza per autolimitazione. Grazie a questa specializzazione la scienza ha potuto dare via al suo progresso, ma sempre a causa di questa limitazione la concezione del mondo che ne è derivata si è ristretta, si è fatta più angusta. Fine della citazione. In che modo l'arte può diventare l'ambito, lo spazio in cui possono confluire e trovare un contesto unico, più ampio, anche le scienze?
Il riferimento di Anselm Kiefer è qui a una forma di secolarizzazione del cosmo operata da Galileo, che ha separato l'indagine sui moti celesti dalla cornice metafisica e religiosa, che ha interpretato l'udinità tra la dimensione cosmologica e la dimensione terrestre in base a una medesima legalità naturale, quindi a una matematizzazione del mondo fisico. E così facendo ha rinunciato a tutto quel tessuto di influenze e di corrispondenze tra i livelli della realtà che invece è spesso evocato nelle opere di Kiefer e che ha caratterizzato la ricerca di alcuni contemporanei di Galileo che sono filosofi ed astronomi a cui Kiefer fa riferimento, come Robert Fludd, Kepler. E in questa visione L'arte non si propone come un'alternativa alla scienza, né come una sua sintesi, ecco, direi come uno spazio in cui discipline diverse possono entrare in risonanza, un contesto che consente la copresenza di linguaggi differenti, senza però stabilire gerarchie. In questo senso l'arte mantiene aperta una visione del mondo molto più ampia, in cui conoscenze scientifico-matematiche, simboliche ed immaginative possono non solo coesistere, ma anche alimentarsi reciprocamente. Quando per esempio Kiefer rappresenta il cielo stellato e affianca ai punti luminosi le combinazioni alfanumeriche impiegate dalla NASA per denominare quei corpi celesti, riconosce anche l'importanza dello sguardo classificatorio della scienza, ecco, ma lo inserisce in uno spazio direi di risonanza, dove i dati quantitativi non vengono negati, ma risemantizzati e messi in relazione con l'uomo, come nel caso di Atanor, con la memoria e con la storia.
Gabriella Belli, descrivendo il processo creativo, Kiefer parla spesso di una situazione di attesa e di uno shock, provocato da un evento imprevisto, un'atmosfera, una poesia letta. La letteratura è spesso l'origine di questo shock.
Sì, naturalmente per lui il rapporto con la poesia e con la letteratura è sempre stato fondante del suo pensiero e della sua ispirazione. Lui racconta che tutti i giorni, ma questo è proprio vero, dopo aver fatto la colazione si alza, perché è un uomo molto metodico e che ha fatto del metodo anche un sistema di vita. Lui passa sempre attraverso questa enorme biblioteca dello studio e lì cattura ogni volta un libro, spesso poesia, e ogni libro che viene scelto spesso a caso, ma non è un caso che naturalmente, oppure diciamo così, lui ritiene che non sia un caso quello che attira la sua attenzione in quel momento, ed è da queste storie, da queste analisi, libri scientifici, libri appunto, tanti libri di poesia e di letteratura, che nasce magari l'ispirazione di quel momento. Ci sono poi degli artisti importantissimi nella sua vita come Paul Celan, che forse è stato uno dei poeti che maggiormente ha inciso sul suo lavoro, versi che sono come delle illuminazioni e hanno quello stesso impatto di illuminazione folgorante che ha un po' la sua pittura. Qui in Palazzo Reale la sua pittura è folgorante, cioè ogni donna che lui ci racconta e a cui dà un volto e un'identità è un'esperienza folgorante per chi la vede, come un verso di poesia, la stessa identica cosa. Io credo che sia diciamo un uomo poi che ha saputo navigare nella letteratura non solo diciamo poetica, ma ha fatto un lavoro enorme anche nella letteratura mitologica, ha lavorato moltissimo sui testi ebraici, cioè la sua cultura è veramente una cultura eclettica e universale.
E nel contesto della grande opera Site Specific per la Sala delle Cariatidi, l'origine dello shock, che diciamo questo momento che lo infiamma e lo spinge a dipingere, a creare, è molteplice.
Sì, naturalmente la sala è stata importante. Io credo che nel gennaio del 2024 aveva già molto documentato questa sala, aveva materiali eccetera, però quando lui è venuto credo che l'impatto con le cariatidi, diciamo che la guerra nel 43 ha distrutto, perché c'è stato un grande incendio, gli alleati hanno bombardato Milano, le bombe cadute vicino al palazzo hanno provocato questo incendio nel palazzo, il soffitto di questa sala è crollato e crollando ha trascinato con sé anche questa parte monumentale. Non l'ha cancellata del tutto, ha lasciato delle figure mutilate. E queste figure mutilate non sono in realtà mai state restaurate, anche perché c'è stata sempre, da sempre, una grande volontà di lasciare questo segno della tragicità della guerra. Lo stesso Picasso, quando arriva nel 1953 e espone proprio in questa sala Guernica, è il primo a dire: no, questo deve rimanere assolutamente una testimonianza tragica. E per lui, credo, per Kiefer sia stata come un'illuminazione, una profezia che si è avverata, perché queste donne in fondo, come dire, in parte divelte, mutilate dalla guerra, sono un po' come le donne alchimiste che la storia ha mutilato, ha cancellato. E qui Natasha Fabbri, nel suo saggio, devo dire, ha raccontato molto bene tutto quello che è capitato a queste figure femminili, a cui lui si sente non solo solidale, come è avvenuto secondo me per altri cicli dedicati alle donne, molti cicli, perché la figura femminile è centralissima, come la poesia nell'opera di Kiefer, ma qui c'è un'affinità elettiva che non c'è stata mai secondo me, e quindi è una mostra di un alchimista che parla di alchimiste, cioè lui è il primo alchimista all'interno di questa sala.
Natasha Fabbri, qual è stato il ruolo delle donne nella ricerca, nella sperimentazione, la tradizione dei testi di alchimia?
Come mostra anche questa esposizione, il ruolo delle donne è stato molto più ampio di quanto la narrazione canonica faccia pensare. In molti casi è stato addirittura fondativo, perché esiste una vera e propria genealogia femminile dell'alchimia, già in età greco-romana. Basti pensare a Maria la Giudea, a cui sono attribuiti strumenti e anche pratiche. Noi oggi conosciamo il bagnomaria, a Cleopatra l'alchimista, Teosebia. Ecco, in questa linea le donne non sono state mere esecutrici, sono state spesso custodi, trasmettitrici di sapere, sperimentatrici, compilatrici di ricettari ed anche autrici. Molte delle alchimiste presentate da Kiefer rimandano proprio a figure di autrici e studiose che hanno coniugato dimensioni ermetiche e filosofica, talora anche legata alla soteriologia, alla cabala, con una forte componente anche pratico-sperimentale, perché si tratta anche di un sapere delle mani, proprio empirico, ripetuto, testato e verificato, testato anche dalle autrici su loro stesse e poi condiviso con altre lettrici, con altre donne. E proprio per questo si è trattato di un sapere spesso collocato su un confine poroso tra cura, cosmetica, farmacopea, difficile da definire per la scienza ufficiale. I processi alchemici stessi evocano molto il tema femminile, la genealogia e la biologia e anche l'ostetricia.
Fabbri, che ruolo gioca la dimensione del testo alchemico nell'impianto iconografico di Kiefer?
Kiefer non ci presenta nelle sue tele gli strumenti artificiali dell'alchimia, quindi, ma utilizza il corpo stesso della donna come metafora della tecnologia della trasformazione, esattamente come troviamo nei testi alchemici che descrivono il vaso ermetico paragonandolo alla matrix uterina, all'utero artificiale in cui la materia è portata a gestazione. Quindi nelle tele di Kiefer è l'alchimista donna che è lei stessa artefice, strumento, luogo del processo e processo stesso, perché nel lessico alchemico vi sono molte metafore ostetriche ed anche embriologiche, dove la trasformazione della materia viene pensata con le categorie della gestazione, della nascita, del nutrimento. Penso ad esempio in mostra alla tela dedicata a Madame d'Urbelin, dove Kiefer rielabora un celebre modello del manoscritto Ashburnham della Biblioteca Medicea Laurenziana, immagine sulla quale Kiefer lavora già a partire dalla fine degli anni 60, ed è in questo caso un ramo che scaturisce dal ventre della donna come una prosecuzione simbolica di un cordone ombelicale reciso. E così avviene anche per Leona Constantia, dove il girasole che è il simbolo, no, dell'attenzione dell'opera alchemica verso il sole, la pietra filosofale, viene accostato deliberatamente al grembo, legando ciclo vegetale e gestazione. E poi più in generale c'è un richiamo alla dimensione cosmologica, che è proprio dell'alchimia, lo ritroviamo in moltissimi manoscritti ed è centrale nell'opera di Kiefer, perché in questa visione l'alchimista agisce nella consapevolezza sempre dell'unitarietà della natura e della corrispondenza tra il regno minerale, vegetale, animale, tra le parti del corpo umano e gli influssi dei pianeti. Poi la logica della congiunzione del cielo e della terra, che emerge con grande forza e con grande vigore nella tela dedicata a Sufi Brahe, il cui corpo si erge verso il sole della pietra filosofica e che rievoca anche in qualche modo le ricerche del fratello di Sufi Brahe, che fu un grandissimo importante astronomo del tardo Rinascimento, nonché egli stesso alchimista.
Gabriella Belli, citavo prima il suo saggio in catalogo, mai la linea di demarcazione tra l'artista e la sua opera è stata più sottile e invisibile. Perché, dove la troviamo questa vicinanza?
La troviamo nell'esperienza creativa stessa di Kiefer, che agisce in questa simbiosi totale che lui ha con la sua pittura, agisce davvero come un alchimista. Non solo utilizza materiali che sono caratteristici dei processi alchemici, quindi usa tutti i materiali, dal piombo, che è uno dei suoi preferiti, a, ovviamente, all'oro, che in questo caso realizza proprio come sfondo in quasi tutti i dipinti presenti nella mostra, e poi questo suo uso di materiale che è anche un'azione, l'azione che riguarda il processo alchemico, quindi la passione, la distruzione, la morte, la rigenerazione. Cosa fa Kiefer? Kiefer sulle sue tele interviene spesso con grande determinazione, anche con violenza, taglia, cuce, rincolla, e poi prende tante volte le sue tele e le lascia dormire all'aperto. La natura fa il suo corso su questi lavori, che poi vengono destinati a un nuovo ciclo e si rigenerano attraverso una nuova esperienza creativa. Kiefer è un alchimista in assoluto, ecco perché forse rispetto ad altri cicli che lui ha realizzato, come le donne della rivoluzione, le regine di Francia, le donne dell'antichità, ecco, diciamo, qui parla di se stesso in definitiva. Anche lui utilizza la sua creatività proprio in questa direzione, e quindi c'è una sovrapposizione straordinaria tra l'artista e l'opera, che devo dire non ho mai trovato così forte, forse in nessun lavoro anche dell'arte contemporanea, questa non identificazione, proprio sovrapposizione completa. E quindi il processo creativo è un processo alchemico, ecco perché la mostra diventa stupefacente, perché tu, mentre racconti e segui il percorso della mostra, senti, vivi anche il processo creativo, senti l'artista che è lì presente, ed è lui che poi ha costruito, diciamo, questo immaginario fantastico, dando volti e identità a queste donne che non l'avevano. Qualcuna era nota, perché per esempio Caterina Sforza, abbiamo anche un ritratto, alcuni ritratti del suo volto, forse immaginari, forse fatti anche seguendo, diciamo, una ritrattistica tradizionale, però è pur vero che molte di queste donne d'oggi in poi avranno ricevuto una sorta di carta d'identità, e questo trovo che dal punto di vista dell'arte è importantissimo. Ma qui vorrei sentire Natasha Fabbri, ma naturalmente anche dal punto di vista della storia della scienza. Credo che questo intervento sulla fisicità di queste figure femminili sia abbastanza interessante, visto dall'occhio di un artista alchimista.
Natasha Fabbri, allora le giro la domanda: qual è l'importanza di questa operazione artistica per la storia della scienza?
È un contributo dall'importanza molteplice, perché ci mette innanzitutto davanti ad un'interpretazione del rapporto tra donne ed alchimia che viene sviluppato su plurimi livelli: livello quello nominale delle singole alchimiste che sono protagoniste, quello più metaforico dell'alchimia come un'opera delle donne, quindi una linea genealogica al femminile, ma anche alcune pratiche del procedimento alchemico che emulano pratiche domestiche. E poi soprattutto queste alchimiste sono intervenute non solo nell'ambito strettamente tecnico, ma hanno proposto delle pubblicazioni o dei testi volutamente indirizzati ad altre donne. Penso ad esempio a Marie Mordrac, che pubblica a metà del 1600 un volume intitolato Chimica caritatevole e facile a favore delle donne. Quindi le vuole rendere delle agenti consapevoli, capaci di operare sul proprio corpo. È un'opera che coniuga pratiche farmaceutiche, erboristiche, chimiche, che presenta anche una tavola dei simboli alchemici. Quindi le vuole rendere anche consapevoli delle varie fasi dei procedimenti, dei dosaggi, dei rischi. Quindi attira la loro attenzione sulla tossicità degli ingredienti, ad esempio. Lei, che è un'autodidatta, nelle prime pagine dell'opera rivendica la necessità di pervenire ad una parità intellettuale tra uomini e donne, e anche dunque di conseguenza rivendica il diritto delle donne a ricevere un'educazione scientifica. Quindi l'importanza e il contributo di queste alchimiste, come esemplifica il caso di Marie Mordrac, va oltre la pratica stessa dell'opera alchemica.
Molte di queste alchimiste hanno avuto anche un destino molto drammatico.
Pensando ad un intreccio tra alchimia ed escatologia con un esito tragico, possiamo menzionare Anne-Marie Ziegler. Siamo alla fine del Cinquecento ed in lei l'alchimia quindi va oltre la dimensione che noi oggi consideriamo scientifica, si lega al tentativo di oltrepassare i limiti della natura, vuole pervenire ad una gestazione accelerata, quindi a generare figli immuni da malattie, destinati ad una vita lunghissima, in poche settimane di gestazione. E queste visioni, questa è una figura estrema, quella di Anne-Marie Ziegler, sono visioni che si intrecciano a temi legati all'avvelenamento, ad accuse, a atti di hubris, di temerarietà che vengono puniti, che spesso sfociano anche nella follia e che culminano con delle condanne. Questo è l'esito, diciamo, più drammatico tra quelli che sono portati in mostra, ma è importante ricordare anche autrici di importanti trattati. Penso a Dorothea Juliana Wallich, una tedesca che pubblica 3 trattati nel 1705 e coniuga davvero la dimensione empirica operativa con una descrizione minuziosa, ad esempio, delle reazioni termocromiche dei metalli, con invece la ricerca di una tintura universale, un elisir, come agente di perfezionamento metallurgico e anche come rimedio medico. Ma nel caso di Wallich, così come nella prima edizione dell'opera che ho menzionato prima di Marie Mordrac, si tratta di un sapere nascosto, perché Marie Mordrac pubblica per la prima volta in forma anonima il suo trattato, ed è un trattato che fu una sorta di bestseller, vide numerose edizioni in tutta Europa e addirittura traduzioni, mentre Dorothea Wallich pubblicò esclusivamente utilizzando le iniziali del proprio nome, quindi una necessità di segretezza che è legata ad una forma di protezione nel loro caso.
Gabriella Belli, Anselm Kiefer in un'intervista ha detto che la storia è come un materiale, come l'argilla a cui si può dar forma. In che modo la pittura di Anselm Kiefer riesce a richiamare dall'oblio le alchimiste?
L'esperienza creativa è effettivamente poi alla fine ciò che noi vedremo in mostra, il trionfo di un certo tipo di pittura. È una pittura di pasta, una pittura di gesto, è una pittura che ha vissuto una sofferenza proprio nei materiali, nel trattamento dei materiali, utilizza gli ossidi, l'elettrolisi, quindi è una pittura martoriata. E da questa pittura, come diceva bene Natasha, escono, fuoriescono, emergono come in una resurrezione in qualche modo queste figure femminili, che lui riporta ad una visibilità, ad un ruolo a cui dà un nome e un cognome e un volto. E in questa sua pittura, devo dire straordinaria, poi noi possiamo anche riconoscere tutta la storia della pittura del Novecento. C'è molto nord nella pittura di Anselm Kiefer. Io ho cercato di guardare con attenzione i volti, per esempio, di queste alchimiste. Consiglio a chi vedrà la mostra di osservare con attenzione proprio i volti oltre ai corpi, che sono volti che raccontano una lunghissima tradizione della storia dell'arte, anche volti alle volte spaventati, orribili, pieni di paura oppure allucinati, come è stata probabilmente la vita di queste donne sottoposte ad angherie, sottoposte alla necessità di nascondersi qualche volta, di mostrarsi meno di quello che effettivamente erano. E sono volti terribili in qualche modo. Certo, sono volti che evocano questa, diciamo, questa necessità della bruttezza che dà a queste donne in qualche modo una energia, una forza, perché è ciò che è l'interiorità, il loro sentire, il loro stato d'animo, la loro passionalità in ciò che facevano, che emerge così alla luce attraverso queste espressioni fortissime femminili, dove non c'è più l'icona paludata delle figure femminili di alcune di queste donne d'alto rango che erano pure state effigiate nelle loro epoche. No, è tutto un altro mondo, è tutto trasformato, e la donna vince proprio in questa sua energia che trasuda da questa straordinaria pittura. È una pittura di grandissime dimensioni, perché parliamo di teleri che sono ciascuno alti più di 6 metri e larghi più di 5, quindi sono 38 straordinari totem all'interno di questa riunione, di questo raduno di donne a cui noi siamo chiamati come osservatori, come spettatori, ma anche profondamente coinvolti in questa storia che ancora una volta ci ricorda di quanto è stato difficile il cammino delle donne per arrivare alla luce.
Dal punto di vista personale, cosa ha significato per lei, Gabriella Belli, il confronto continuo e approfondito con questo progetto?
Devo dire, per un curatore, lavorare con un artista di questa caratura è naturalmente una sfida molto, molto faticosa, perché la creatività dell'artista, che si misura con la parola dello storico dell'arte, vince su tutto. E quindi il tema vero è, per uno storico dell'arte davanti a una tale potenza creativa, quello di riuscire ad adeguare la propria scrittura nel migliore dei modi per in qualche modo decifrare questo tema della creatività, del significato. Ed è un compito non facile, non è un compito facile, ma è un compito straordinario, di grande crescita, perché dentro la scrittura e dentro la simbiosi che si deve vivere con un artista in questo stato, diciamo, nascente di un'opera, c'è una grande crescita che in questo caso possiamo dire anche di tipo etico e spirituale.
Natasha Fabbri, per lei dal punto di vista personale cosa ha significato il confronto con quest'opera, con questo progetto e la scrittura dei testi per il volume dedicato alla mostra?
È stato un confronto molto intenso, perché immergersi nell'opera di Kiefer e rileggere gli scritti e la vita di questi alchimisti alla luce della riflessione più ampia che accompagna tutta la produzione di Kiefer ha significato non solo ripercorrere la presenza tutt'altro che marginale delle donne sapienti del passato, ma soprattutto ha significato, almeno per chi si occupa come me dei rapporti tra donne e scienza, confrontarsi con una lacuna. Perché questo è un percorso che ci obbliga anche a riflettere su un punto decisivo, a mio avviso. Cioè, il sapere e la scienza moderna si sono costruiti anche attraverso la marginalizzazione di queste donne, la loro esclusione strutturale dai luoghi della formazione e della legittimazione, dai dibattiti pubblici, e poi la loro rimozione. Perché questa rimozione ha riguardato anche le donne che hanno pubblicato e che hanno avuto un certo successo editoriale, nonostante testi, pratiche, risultati, molte sono state dimenticate o cancellate dalla storia. E in questo senso le alchimiste, con maggior forza rispetto ai cicli precedenti, sulle donne dell'antichità, le regine di Francia, le donne della rivoluzione, porta a una riflessione sulla forma stessa della storia del sapere, cioè su ciò che viene conservato, che viene trasmesso, su chi sono gli artefici di questa selezione e su ciò che invece viene reso invisibile. Quindi per me non è stato un percorso solo guidato da una logica, potremmo dire, di giustizia riparativa, perché trovo che non ripari retroattivamente. È stato piuttosto un progetto che costringe a interrogare il presente, a partire da ciò che il presente ha ereditato anche come mancanza. Quindi questi saperi situati che hanno, nonostante tutto, operato sotto traccia.
Anselm Kiefer ha detto che la bellezza che si realizza nell'arte può trasformarsi in cenere quando viene portata al livello del discorso. Concludiamo dunque per questo qui la nostra puntata di oggi con l'invito agli ascoltatori e alle ascoltatrici di andare a visitare la mostra che sarà aperta al pubblico dal 7 febbraio a Palazzo Reale Milano. Ringrazio molto le nostre ospiti di oggi, Gabriella Belli e Natasha Fabbri, grazie di essere state ospiti di Voci Dipinte.
Grazie mille.
Grazie a lei.
I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Stand it, cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine.
spell on you. Because I'm bandy, I'm bandy, I'm
Il Kunstmuseum di Berna presenta per la prima volta la collezione completa della Stiftung Expressionismus. 25 opere emblematiche che attraversano un secolo di ricerche pittoriche. Da Gabriele Münter a Sam Francis, da Erich Heckel a Asger Jorn, passando per il gruppo Rot-Blau. Aperta fino al 5 luglio 2026, la mostra ripercorre l'espressionismo tedesco e svizzero fino agli sviluppi internazionali del secondo dopoguerra e documenta allo stesso tempo l'importanza della donazione di Hans Rudolf e Silvia Ciumi, una coppia di collezionisti bernesi che ha arricchito la collezione del museo colmando alcune lacune con opere di eccezionale qualità pittorica. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata insieme alla curatrice Anne-Christine Strubel.
Also wir, die Ausstellung folgt eigentlich den drei Schwerpunkten, die das Sammlerpaar eben.
La mostra nell'allestimento segue e riflette i tre punti focali sui quali si è concentrata la coppia di collezionisti, ovvero l'espressionismo tedesco, l'espressionismo svizzero e le tendenze espressioniste nel secondo dopoguerra. Quindi nella prima sala troviamo rappresentati con opere di grande qualità pittorica i due gruppi di artisti tedeschi, Die Brücke e Der Blaue Reiter. E capiamo immediatamente che l'intento dei coniugi Ciumi era quella di donare al museo opere che andassero a colmare delle lacune della collezione. Si tratta davvero di opere straordinarie. Per esempio, qui troviamo di Marianne von Werefkin un dipinto che probabilmente è stato realizzato ad Ascona. In questa sala si può vedere come l'espressionismo si allontani dalle modalità di rappresentazione convenzionali, soprattutto dall'impressionismo. L'uso delle forme e dei colori è decisamente anticonvenzionale, più violento. Non si trattava più di rappresentare ciò che si vedeva uno a uno, cioè di riportare sulla tela le impressioni visive, ma si trattava di esprimere in particolare i propri sentimenti personali. E questo, come ho detto, si riflette nelle distorsioni della forma e nell'intensità dei colori.
Formverzerrungen und den intensiven Farben.
Quindi è stato, al pari di altri movimenti d'avanguardia, un movimento rivoluzionario in una certa misura. Esattamente, è stato un movimento d'avanguardia che si è allontanato dallo status quo, dagli ideali dell'epoca e ha rivoluzionato l'arte con questa nuova forza espressiva. I temi e i soggetti sono quelli convenzionali. Abbiamo alcuni paesaggi, ad esempio quelli di Erich Heckel o Max Beckstein o di Carla Schmidt-Rottluff. Ma ci sono anche nature morte. Un esempio molto interessante è questo Fiori davanti ai quadri di Gabriele Münter, che è considerata una delle sue prime nature morte religiose. Gabriele Münter, come gli altri espressionisti di Monaco, attingeva a elementi dell'arte popolare che lei stessa aveva collezionato, come le statue della Vergine Maria o i quadri di vetro che si intravedono in questo dipinto. Poi li combinava con i fiori per creare una sorta di natura morta. E quest'opera segna l'inizio di questa famosa serie.
Zu Beginn ihrer Serie von diesen berühmten religiösen Stilleben.
Questa invece, se non sbaglio, è l'opera più antica tra quelle esposte, risale al 1906.
Genau, das jüngste Werk von 19, also älteste, wenn man so will.
Sì, è l'opera più recente o, se vogliamo, la più antica, dipende dai punti di vista. È del 1906 ed è di Carl Schmidt-Rottluff. Il titolo è Il bouquet giallo. È molto interessante perché credo che in questo caso sia possibile ancora fare un collegamento con l'impressionismo. Poi troviamo altre sue opere in mostra, in cui si possono vedere ulteriori sviluppi. Questo invece è un altro artista, Fritz Schaeffler, e in questo dipinto si nota chiaramente questa semplificazione delle forme che lo rende simile a una xilografia. I colori sono molto brillanti e vivaci e non corrispondono più necessariamente al modello naturalistico.
Farben, die eben auch nicht mehr unbedingt dem naturalistischen Vorbild entsprechen. Hier sieht man auch gut bei Erich Heckel wie eben die Perspektiven verzerrt werden.
Qui invece, in questo paesaggio di Erich Heckel, si può osservare bene come le prospettive siano distorte. Il mondo in un certo senso diventa instabile, si mette in movimento ed è chiaro che non siamo più di fronte a una rappresentazione naturalistica. Quest'opera ci introduce già alla seconda sala dedicata all'espressionismo svizzero e quindi ai rappresentanti del gruppo Rotblau, un giovane gruppo di artisti di Basilea che si orientò su Kirchner e sullo stile del Die Brücke. Avevano scoperto l'opera di Kirchner in occasione di una mostra alla Kunsthalle di Basilea nel 1923 e poi hanno cercato anche un rapporto stretto con l'espressionismo. Avevano conosciuto Kirchner di persona e gli avevano fatto visita a Davos per poter lavorare insieme a lui e ricevere i suoi consigli. E tutto ciò ha avuto un impatto significativo anche sul loro lavoro. Anche in queste opere sono evidenti le distorsioni formali, nei ritratti in particolare ritroviamo questo tratto che sembra inciso nel legno, come appunto nelle xilografie, e anche i colori assumono una grande forza espressiva. L'espressionismo svizzero presenta dei tratti propri che lo distinguono da quello tedesco?
Ja, also ich finde es kommt. Man sieht schon deutlich die Nähe zu Ernst Ludwig Kirchner.
Sì, da una parte credo che sia evidente la vicinanza con l'opera di Kirchner, ma credo che questi artisti abbiano sviluppato anche altre direzioni, anche in termini di colore. Bisogna anche dire che i loro principali rappresentanti, Hermann Scherer e Albert Müller, sono morti molto presto, nel 1926, e quindi non sappiamo come si sarebbe potuto sviluppare il loro lavoro. Ma credo sia giusto dire che abbiano il loro stile personale. Un esempio è questo famoso ritratto che Albert Müller ha fatto di Hermann Scherer.
Diese Formen, die hier zum Ausdruck kommen. Genau, das ist von Albert Müller, genau.
E ciò che è emozionante è che da un lato nell'inquadratura rientrano i paesaggi della Valle del Sertich, vicino a Davos. Ma l'altro tema principale del Rotblau sono i paesaggi del Ticino, del Mendrisiotto, dove questi artisti hanno trovato il loro paradiso terrestre. Questa opera di Hermann Scherer è particolarmente bella e preziosa per noi, perché nella nostra collezione questo pittore non era ancora rappresentato con nessun lavoro. Ciò significa che questi sono i nostri primi dipinti di Scherer, che completano il nucleo di opere del Rotblau. Questo dipinto è intitolato Villa Loverciana ed è davvero molto espressivo, con questi terrazzamenti che curvano a destra e a sinistra e questi gruppi di abeti così vivaci. E poi la villa, che nel centro risalta nel suo giallo brillante. E arriviamo così alla terza sala, alla terza tappa, che documenta le varie posizioni dell'espressionismo nel secondo dopoguerra, con esiti molto eterogenei. Qui per esempio abbiamo un'opera di Sam Francis, uno dei principali rappresentanti dell'espressionismo astratto.
Mit Sam Francis, einen der Hauptvertreter des abstrakten Expressionismus. Also man sieht damit auch schön eben.
Si può notare in quest'ultima sala come in fondo l'espressionismo sia stato ripreso più volte dall'inizio del XX secolo e come sia stato reinterpretato e portato oltre i confini europei, giungendo fino in America. E questo costituisce anche un bel collegamento con la donazione fatta dai genitori di Hans Rudolf Tschumi, che negli anni 70 avevano donato al Kunstmuseum di Berna 5 opere, tra cui un lavoro di Roscoe e un Pollock, che costituiscono oggi elementi di questa collezione di espressionisti astratti che ora può annoverare anche un Sam Francis.
Abstrakten Expressionisten und jetzt eben haben wir noch einen Sam Francis dazu. Das ist ein das jüngste Werk von Bernd Völkle.
Questo invece è il lavoro più recente di Bernd Völkle, ma ci sono anche due rappresentanti del gruppo Cobra. Quest'opera, che rappresenta anche il manifesto della mostra, è intitolata Le Coq Furieux. È del 1952, di Karel Happel, che dimostra il rinnovamento dell'espressionismo nel secondo dopoguerra, con elementi sia astratti sia figurativi. Ci sono anche alcuni elementi di disegno infantile che vengono ripresi e integrati in questa composizione. Qui invece abbiamo un'opera di Asger Jorn, anche lui un fondatore del gruppo Cobra. Il titolo è Robot en révolte, in cui si può distinguere una figura, anche se nel complesso, osservando l'opera, si va in una direzione astratta. Ma si lega perfettamente a queste posizioni espressive. In questa collezione è possibile vedere un intero panorama di sentimenti e di espressività che ha contraddistinto un intero secolo. La sfida per me è stata quella di mostrare una linea di sviluppo, seppur nella diversità delle posizioni e degli esiti. Ho deciso quindi di creare un percorso fluido che si snoda attraverso le tre sale senza separazioni nette, con passaggi aperti che visivamente ci riportano già alla fase successiva e agli sviluppi futuri.
Das geht natürlich schon ganz in eine abstrakte Richtung.
Al microfono di Emanuela Burgazzoli, Anne-Christine Strobel ha raccontato la mostra dedicata alla collezione della Stiftung Expressionismus, aperta al Kunstmuseum di Berna fino al 5 luglio 2026. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Fino al 25 maggio 2026, la Fondazione Baieler di Basilea presenta per la prima volta nella sua storia una mostra monografica di Paul Cézanne, con circa 80 opere, tra cui ritratti enigmatici, bagnanti e paesaggi della Provenza. L'esposizione si concentra sull'ultima e più significativa fase della sua carriera, mettendo in luce il ruolo decisivo di Cézanne nella nascita della pittura moderna. È stato presentato il programma espositivo per il 2026 del Kunsthaus di Zurigo, che mette in dialogo capolavori storici e arte contemporanea. Tra i primi appuntamenti la monografica di Kerry James Marshall, The Histories, dal 27 febbraio al 16 agosto 2026. Mostra che espone grandi dipinti dedicati alle storie e alle esperienze delle comunità nere negli Stati Uniti. E poi la personale di Felicien Rops, Laboratory of Lust, dal 6 marzo al 31 maggio 2026, che esplora l'immaginario erotico e provocatorio dell'artista belga e la sua critica alla morale borghese ottocentesca. Fino al 17 maggio 2026, Palazzo Reale di Milano ospita Robert Mapplethorpe, Le forme del desiderio, una grande retrospettiva dedicata a uno dei fotografi più originali e controversi del Novecento. La mostra presenta una selezione inedita delle opere più iconiche e audaci dell'artista, con un focus sulla sua ricerca estetica e i suoi celebri nudi caratterizzati da perfezione formale e intensa tensione fisica. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora le nostre ospiti di oggi, Gabriella Belli e Natascia Fabbri, con le quali abbiamo parlato del grande artista tedesco Anselm Kiefer e della sua nuova monumentale installazione Le Alchimiste, aperta a Palazzo Reale a Milano dal 7 febbraio al 27 settembre 2026. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.